Social Radio presenta Cinematica, Sumidà e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Viana.
Ehi, amici ascoltatori e amiche di Cinematica, ben trovati per un nuovo episodio di Suoni da e per il cinema. Ai microfoni in studio in diretta dal Radio X Social Club, Gianmarco Viana. Oggi è una puntata anche molto interessante, diversa dal solito, perché qui in studio con me è presente un ospite che avrà il piacere, spero, e il privilegio di aprire una rubrica nuova qui su Cinematica, ovvero Listener's Choice, ovvero l'angolo delle scelte dell'ascoltatore. Ascoltatore di lusso in questo caso, visto che l'ospite in questione è l'amico musicista, compositore e collega Luigi Frassetto. Ciao Luigi,
buonasera,
benvenuto.
Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, sono onoratissimo.
Piacere tutto mio, caro. E direi che lasciamo le chiacchiere al minimo in apertura e partiamo dritti con la musica, che ne abbiamo tanta da ascoltare. Allora, la tracklist di oggi è stata selezionata appunto sulla base delle suggestioni che il mio amico Luigi appunto mi ha mandato, e su una base di 50 e rotti brani abbiamo selezionato un 14 brani circa che ci accompagneranno per la durata di questa puntata. Allora andiamo a cominciare. Potevamo cominciare meglio, maestro, che dici?
Beh, il classico, il nostro padre putativo, Nino Rota.
Eh già, Nino Rota, la sua grande orchestra condotta da Franco Ferrara. Oh, peccato, si è interrotto un po' bruscamente il brano sul suo finale, ma la grande orchestra appunto di Franco Ferrara, per questo inconfondibile tema dai titoli di coda di uno dei capolavori di Fellini, ovvero Le Notti di Cabiria, girato nel 57, e questo era il brano Malavita Continua col finale anche orchestrale. Dimmi un po', Luigi, a proposito di questo brano. Adesso direi che per i brani, insomma, ti chiederò un pochino qual è stata anche la molla decisiva che te li ha fatti inserire in tracklist, diciamo.
Beh, il primo dovere del cinefilo è non raccontare il finale di un film, e quindi vi invito a guardare questo, che è stato uno degli Oscar per miglior film straniero che Fellini ha vinto nella sua carriera nel 24, ed è forse il meno decantato fra i quattro, però secondo me uno dei grossi capolavori da scoprire o riscoprire della storia del cinema italiano, e in particolare appunto questo brano Malavita Continua, che già insomma nel titolo contiene un pochettino il segreto che non sveliamo del film.
Esatto.
ha questa tipica dose di malinconia e assieme speranza che è caratteristica dei migliori temi di Rota.
Sì, ma direi anche che è un tema che riassume tutte le caratteristiche un pochino di Rota, dalla vena popolare a quella melodica neoromantica, all'utilizzo dell'orchestra, quindi è un brano direi che in qualche modo è un biglietto da visita quasi ideale, manca solo l'elemento jazz che arriverà poco più avanti, ma di lì a pochissimo direi proprio e che troverà sublimazione in La Dolce Vita.
Col film successivo, esatto.
Sì, esatto. Però insomma diciamo che è già un brano molto interessante. Tra l'altro abbiamo ascoltato la sua versione originale. Questa era la versione originale, quella registrata appunto nel 56 negli studi romani, negli studi appunto del non ricordo quale studio precisamente, credo che fosse l'orchestra della RAI addirittura, l'orchestra e il coro della RAI condotti da Franco Ferrara, grandissimo maestro attivo anche nell'Italia cinematica dalla fine degli anni 50 ai primi anni 60, soprattutto come direttore d'orchestra, perché lui era un direttore d'orchestra tout court, soprattutto come concertista di musica classica, ma che appunto, data l'amicizia con Rota e altri compositori del periodo, spesso e volentieri dirigeva anche le colonne sonore degli amici in studio, e Rota se ne stava invece in sala di Moviola col regista, col Fellini, diciamo, a discutere di qua, di su, di giù e così e cosa. Bene, direi che abbiamo aperto quindi con un marchio italiano molto forte e ci spostiamo immediatamente invece di lì, e ci stiamo anche per un pochino dai nostri cugini, ci avviciniamo in Francia, visto che grazie ai nomi estrapolati dalla tua lista abbiamo modo di fare adesso una bellissima immersione nel suono della Nouvelle Vague. Magia, qualcuno qui in studio l'ha definita, cosa stiamo ascoltando? Del velluto? E io ho definito del velluto blu precisamente, direi. Le atmosfere fumose da nightclub vero e proprio. Il quintetto di Miles Davis impegnato nel tema dei titoli di testa di un capolavoro del cinema francese e mondiale dal titolo Ascenseur pour l'échafaud, o meglio Ascensore per il patibolo, diretto nel 58 da Louis Malle. La cui colonna sonora, in tempi non sospetti, diciamo tra le prime, sicuramente la prima in Europa, a essere affidata completamente a un jazzista, e a un jazzista di rango in questo caso, come Miles Davis, che in qualche modo compone questo tema che stiamo ascoltando, le generique cosiddetto, cioè il main title diremo in inglese, e dopodiché è tutto un gioco di improvvisazione sulle immagini alle Parisien Studio di Parigi, alle Parisien, le Post Parisien di Parigi, in questa infuocata session del 58 alla quale partecipò Edouard Romano, il suo impresario di allora, lo stesso Louis Malle e l'attrice del film, gli attori del film, come testimoniano diverse fotografie di queste session. Che dire di questa bomba, maestro?
Beh, altra sequenza storica dopo quella delle notti di Cabiria, la camminata notturna di Jean Moreau accompagnata dalla tromba di Miles Davis. Qui che siamo ancora non proprio nella Nouvelle Vague, siamo ancora in un film che può essere classificato di genere noir, però apre le porte a quella che è la Nouvelle Vague, che nello stesso anno poi esploderà con Le Beau Serge di Claude Chabrol, e ha, oltre agli elementi cinematografici, anche l'elemento musicale, questo jazz, che sarà un pochettino l'apripista, assieme che poi verrà usato da Godard in Abu de Souffle, probabilmente lo sentiremo anche dopo, e che caratterizza un pochettino quello che può essere definito come il suono della Nouvelle Vague.
Assolutamente sì, e mi piace notare l'affinità temporale di esperimenti come questo di Miles Davis, che nello stesso anno, che avviene nello stesso anno in cui in Italia un certo Mario Monicelli chiede a un certo Piero Umiliani di sonorizzare il suo film, che è ben lontano come atmosfere ovviamente da quello in questione, ma è comunque in qualche modo una parodia del noir, se vogliamo. Sto parlando ovviamente dei Soliti Ignoti di Monicelli, ma l'apparato musicale, a parte qualche momento un pochino più gigione della colonna sonora di Umiliani, potrebbe tranquillamente essere il medesimo di un film, diciamo, seriamente noir o polar, come dicevano i francesi.
Assolutamente, ma si parla di gente infatti che ci vedeva lontano come il Monicelli del tempo.
Assolutamente sì. Un'ultima nota discografica su questa colonna sonora: fu stampata originariamente in 10 pollici nel 1958 dalla Fontana, che poi si è occupata appunto di ristamparla, sempre la stessa etichetta, la Fontana Records, casa discografica francese attivissima nel mondo del jazz e delle sonorizzazioni, grazie anche alla sua sottoetichetta, la Barclay, e poi una serie appunto di colonne sonore fondamentali, soprattutto legate a, diciamo, al cinema appunto della Nouvelle Vague, poi ristampata con dovizia di particolari, anche vi consiglio l'edizione in CD dell'80 sempre della Fontana, contenente le complete recordings di questa colonna sonora, che è un must have assoluto, perché vi dico che quanto è emozionante sentire le alternative take di questo tema, con tanto di Miles Davis che in qualche modo parla mentre chiede ai musicisti di ottenere certi risultati. Una bomba assoluta. E abbiamo detto che avremmo cortocircuitato tra Italia e Francia, e allora stiamo su un film francese che in qualche modo siamo invece ci contestualizza in piena Nouvelle Vague, anzi forse il primo mattone davvero di questa corrente cinematografica, ma a occuparsi della colonna sonora invece è l'italianissimo maestro Giovanni Fusco. Sto parlando del film Hiroshima Mon Amour. Stiamo ascoltando una meraviglia, direi, la suite dalla colonna sonora del film Hiroshima Mon Amour, diretto nel 1959 da Alain Resnais, e con le musiche, appunto, la colonna sonora di Giovanni Fusco, come più detto, più volte citato qui su Cinematica, uno dei numi tutelari della musica moderna per il cinema in Italia, insieme a Nassim Bene e a altri maestri, diciamo, quelli che in qualche modo anticipano poi le soluzioni jazzistiche che i più giovani, Umiliani, Piccioni, Trovaglioli e quant'altro porteranno all'interno della musica per soundtrack. In questo caso invece il maestro Fusco viene chiamato da Resnais per questa colonna sonora, lavora, e lavora in maniera veramente eccezionale. Ma cederei a te la parola mentre sotto di noi scorre ancora la musica.
Beh, Giovanni Fusco è uno di quelli che gli inglesi definirebbero unsung heroes, cioè eroi di cui non sono ancora state cantate le gesta, perché avendo fatto scuola al conservatorio viene sempre inserito in quella corrente un po' classicista degli autori di colonne sonore, ma in realtà è stato uno fra i primissimi a portare innovazioni come quelle che si possono sentire anche in questa composizione qua per Hiroshima Mon Amour, film che il Morandini definisce una data nella storia del cinema. Quindi insomma qua si parla proprio di film storici, ed è interessante notare il ponte, la comunanza di intenti che ci fosse al tempo fra Italia e Francia, fra la Nouvelle Vague francese e il miglior cinema d'autore italiano che stava esplodendo ai tempi, con Antonioni, di cui Fusco era il compositore prediletto, ad esempio.
Assolutamente, sì, di lì a poco infatti aveva già cominciato
da poco, poi esploderà in tutta la sua grandezza, esatto, l'anno dopo con L'Avventura.
Con L'Avventura, da quel momento diventerà il partner per antonomasia dei primi film di Antonioni. Sì, in qualche modo infatti è una bella affinità quella tra musicisti italiani e francesi in questo momento. Sembrano, diciamo che ci sono anche tutte le circostanze storiche per cui questa cosa esista, questa affinità musicale ed intenti tra noi e i cugini francesi, appunto. Anche perché in maniera molto simile abbiamo prima sviluppato una grande musica classica e poi in qualche modo anche sperimentato immediatamente tra i primi in Europa, italiani e francesi, nel jazz. Quindi tornano proprio tutti i paletti della situazione, direi.
Assolutamente.
Tra l'altro Fusco è interessante secondo me perché lavorava spesso con piccoli ensemble, anche in questo caso lavora lui stesso al pianoforte e poi una piccola orchestra, così fu definita nelle stesse liner notes. Tra l'altro vi consiglio, questo è un disco piuttosto raro da trovare, questo delle musiche di Fusco per Hiroshima Mon Amour. Nel 60 la RCA italiana stampò un rarissimo EP 7 pollici. E poi invece il disco che vi consiglio per trovare in particolare ad esempio questa suite che in qualche modo raccoglie i temi che erano contenuti nel 7 pollici stampato dalla RCA, più il valzer che Georges Delerue compose per lo stesso film, ma lo trovate in una compilation interessante intitolata invece al regista, quindi Alain Resnais Portrait Musical, stampato dalla Universal in CD nel 2008. Ve lo consiglio perché contiene appunto tutta una serie di brani composti da diversi compositori per i film di Resnais, compresa questa bella suite di Fusco per il film Hiroshima Mon Amour. E l'hai anticipato poco fa, uno dei film assoluti della filmografia francese, uno dei capisaldi della Nouvelle Vague. Signore e signori, A Bout de Souffle. Abbiamo le tipiche atmosfere criminali che ben abbiamo imparato a conoscere e amare qui su Cinematica, e abbiamo ascoltato infatti L'Amour, la morte, tema composto da Marshall Solal per la musica, appunto la colonna sonora del film A Bout de Souffle, ovvero Fino all'ultimo respiro, così uscito in Italia nel 1960, girato ovviamente da Monsieur Jean-Luc Godard. film eccezionale, ma anche te lo dico a fare, come si suol dire
qua
qui.
Entriamo nel mito.
Sì, qui entriamo nel mito, se cominciamo a parlare del film lasciamo perdere. Invece stando sulle musiche, maestro, direi che il nostro buon Mashar Solal, che oltre che dirigere l'orchestra si siede ancora una volta al pianoforte, è interessante come colonna sonora, anche perché utilizza diverse forme di organico, da questo piccolo combo, direi un quintetto plus più o meno, con sezione ritmica, pianoforte, vibrafono e chitarra elettrica e tromba, ha un'orchestra anche un pochino più larga in alcuni brani del film, sempre mantenendo però questo passo, questo walking costante che fa molto l'atmosfera del noir degli anni 60.
Assolutamente, che come abbiamo detto già prima prendeva dal jazz a piene mani, e in questo caso anticipa una sorta di lounge ante litteram, termine che stava entrando in quei tempi come associato alla musica, però ancora non aveva preso piede. E qua, appunto, come abbiamo sentito in un'introduzione molto jazz e poi questo passaggio a un'atmosfera più intima e molto, appunto, da salotto, molto lounge.
Sì, no, direi che proprio, ma io direi che questo è jazz in qualche modo.
Assolutamente,
anche perché
sì,
se c'è uno di questi che in pratica faceva davvero il jazzista era proprio Mashar Solal, che sia come compositore sia nei dischi da solo con la propria orchestra sia in alcuni famosi duetti che furono incisi discograficamente, ha sempre coltivato in maniera molto forte il jazz e l'ha applicato quindi alla musica per il cinema come uno tra i primi in Europa sicuramente. Certo, l'esempio di Miles l'anno prima non era stato di poco conto,
sì,
per i parigini.
Però questo è appunto un europeo che
esatto,
tra l'altro serve a musicare un altro europeo che fa il verso agli americani, Jean-Paul Belmondo nel film, che fa il verso a Humphrey Bogart. Fantastico,
esatto.
E ovviamente perde molto in cattiveria e aumenta in tenerezza. Vabbè, comunque invito tutti quanti a riguardare questo film che è assolutamente da scuola.
Assolutamente sì, e rimaniamo nello stesso arco di tempo e completiamo più o meno questo discorso legato diciamo alla Nouvelle Vague, la nuova onda di questi cineasti, a questo cinema moderno europeo successivo diciamo alla stagione del neorealismo, che comincia a raccontare diversamente la modernità e il presente utilizzando anche la musica come elemento descrittivo, narrativo, per la prima volta davvero compiuto e integrato insieme agli altri moduli di narrazione, la sceneggiatura, le immagini. È molto interessante, l'abbiamo citato poc'anzi, in Italia possiamo accomunare il lavoro del regista Michelangelo Antonioni, pur con diverse sfumature, a quello dei registi più o meno citati fino ad ora, da Louis Malle a Jean-Luc Godard ad Alain Resnais, intanto per la qualità contrastata della fotografia del loro bianco e nero, direi, poi ovviamente anche da un certo punto di vista tematico.
Beh, certamente per le tematiche esistenziali, oh, e poi per queste atmosfere cool date dalla musica.
Oh, esattamente, ed ecco il cross perfetto, quasi quasi diventiamo una coppia anche per le prossime puntate, maestro. Il cross perfetto, appunto, le atmosfere cool, e allora volevate che anche Antonioni non dicesse la sua in questo mondo? Queste sono le musiche composte dal grandissimo Giorgio Gaslini per La Notte. Thank you. Ladies and Gentlemen, Blues all'alba, Giorgio Gaslini Quartet, dalla colonna sonora di La Notte, girato da Michelangelo Antonioni nel 60, film molto interessante e musiche incredibili di Giorgio Gaslini col suo quartetto. Giorgio Gaslini al pianoforte, il sassofono tenore che abbiamo sentito in evidenza di Eraldo Volontè, e la sezione ritmica composta dalla batteria di Ettore Ulivelli e il contrabbasso di Alceo Guatelli, quindi un quartetto jazz vero e proprio per una colonna sonora eccezionale, la cui storia discografica è stata piuttosto variegata anche in questo caso. Anche in questo caso un rarissimo EP, addirittura La voce del padrone, quindi figuriamoci, stampato nel 60 in 7 pollici. Poi la Cinevox, che in qualche modo stampa questa colonna sonora senza però manifestarlo sulla copertina. Infatti si tratta del disco New Sound Jazz volume 2 del quartetto di Giorgio Gaslini, stampato da Cinevox, che in realtà, come spesso accadeva, pur non dichiarandolo, conteneva l'intera colonna sonora del film La Notte. E da ultimo la versione che consiglio a tutti: nel 2011 la Quartet Records ha stampato un CD expanded contenente tutta la musica della sessione registrata da Gaslini per il film, quindi una colonna sonora fondamentale. Che dici, Luigi?
Beh, certamente, dicevamo prima, momenti di grande storia del cinema italiano, in cui il cinema italiano veramente primeggiava a livello mondiale. E poi, insomma, abbiamo sentito, cioè, immaginatevi Mastroianni e Monica Vitti sullo schermo vestiti di seta e velluto da queste musiche di Giorgio Gaslini, con la fotografia
fantastico,
grandissimo.
Poi hai voglia di non essere nostalgico in senso cinematografico, ovviamente.
Ne avremo modo in questa puntata.
Sì, ma in generale, dico, cioè qui, man mano che si arriva verso il presente, molto spesso la qualità, come dire, certo, noi si cerca di selezionare bombe anche nel presente.
Assolutamente.
Ma la ricerca è decisamente più complicata rispetto alle perle del passato.
Si potrebbe ragionare anche sui perché, ma questo lo lasciamo a un volumetto a parte.
Bene, bene. Proseguiamo e chiudiamo in qualche modo questa parentesi dei primi anni 60 e di questo gioco dedicato all'uso del jazz all'interno delle colonne sonore italiane, europee in particolare. Abbiamo visto in qualche modo come in questo genere si leghi tantissimo alla rivoluzione della Nouvelle Vague, di questa nuova onda cinematografica che in qualche modo sembra contaminare i registi e gli sceneggiatori europei tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Ma in qualche modo negli anni 60, nei primi anni 60, il jazz diventa il collante e il suono anche di altri tipi di film, non per forza legati appunto a questa nuova onda. E anche in Italia, come abbiamo visto sempre nel corso di queste varie puntate di Cinematica, il discorso è molto ampio, ma uno che ha ottenuto risultati giganteschi è sicuramente il grandissimo e mai troppo citato qui su Cinematica, Piero Umiliani. Piero Umiliani, che in questo caso nella raccolta di brani selezionata dal maestro Frassetto compare con uno dei suoi lavori d'impronta più strettamente jazzistica, in particolare legato alla big band, uno dei suoi lavori famosi anche perché è uno di quei lavori in cui compare alla tromba un certo Chet Baker. Thank you. ancora swinga sotto di noi la tromba magica di Chet Baker per questo introduzione e finale dal film Smog, diretto da Franco Rossi nel 62 e con le musiche del grandissimo Piero Umiliani, la sua big band e orchestra d'archi, come potete sentire condotta dallo stesso, diretta dallo stesso Piero Umiliani, e diversi solisti d'eccezione italiani, più la tromba magica di Chet Baker, per quella dicevamo che è una delle colonne sonore del maestro Umiliani più ricercate da una parte, la prima stampa RCA vola a prezzi superiori ai 5.000 euro per chi la trova, ma anche ristampato più recentemente in diverse salse, nonché alcuni di questi brani, soprattutto quelli in cui suona la tromba solista di Chet, compilati in diverse collezioni dedicate ai film italiani di Chet Baker. La tua scelta motivata da che cosa?
Beh, jazz band più sezione archi uguale paradiso. Se c'è un'idea di paradiso, per me è quella. Poi, come dicevamo prima, sembra assurdo pensarci ora, ma questo era un periodo in cui Italia e Francia erano posti desiderabili per artisti americani lungimiranti, dove venire a culturarsi, confrontarsi con diverse situazioni e maturare. Adesso sembrerebbe assurdo pensarci ai giorni nostri, però ai tempi, appunto, posti come Roma e come Parigi erano grosse attrattive anche per grossi nomi del jazz, ma non solo.
Assolutamente sì. E tra l'altro un altro di quei brani, secondo me, che dà occasione di considerare come spesso anche per film di qualità, insomma, diciamocela tutta, medio-bassa. Io ho avuto occasione, non l'ho visto integrale il film Smog, anche perché non
sì,
è...
Sì, Smog diciamo che non è uno dei grossi capolavori.
Non
però,
è semplicissimo
certo
da trovare per la visione integrale, ma diciamo che dagli estratti che ho visto non sembra esattamente un capolavoro.
No, va bene, era un film di discreta fattura.
Laddove le musiche di Umiliani sono di livello molto alto. La colonna sonora, fruita nella sua autonomia, diciamo, sta in piedi meravigliosamente ed è un vero e proprio disco di jazz da big band, con dei toni però molto, molto soffici, molto delicati, quelli di cui era capace un maestro come Piero Umiliani. È molto bello anche nell'utilizzo della voce di Ellen Merrill nel tema portante, nella canzone Smog. Quindi una colonna sonora davvero molto riuscita. È tra gli esempi migliori, direi, del repertorio strettamente jazz del maestro Umiliani.
Assolutamente, assieme ai soliti ignoti, uno dei must have
del repertorio del maestro Umiliani.
Del maestro Umiliani.
Bene, bene, molto bene. E con questa direi che arriviamo più o meno, siamo a metà del percorso che il nostro Luigi ha strutturato insieme a noi. Cambiamo atmosfera e ci spostiamo, perché non dimentichiamo Luigi che, certo, qui noi tutti ci sveniamo per la musica, per il cinema, il jazz, le grandi orchestre, ma la verità è che poi che sia io che te proveniamo poi dal rock. E da quelle che sono esperienze.
E da quelli anche che sono i sottogeneri della musica rock.
Perfetto, esattamente. Quindi stavo per dire, una chitarra elettrica, cosa vogliamo? Ce la vogliamo privare di una chitarra elettrica?
Dipende da come è suonata, quindi vediamo.
Certo,
vediamo.
Certo. E allora questo, diciamo, chiudiamo brevemente la parentesi dedicata al jazz, anche se forse poi lo ritroveremo ancora davanti nel corso della puntata. E ci spostiamo invece su uno dei generi che in qualche modo ha dominato la scena pop americana per circa 3-4 anni, non di più, sostanzialmente. Essenzialmente tra il 62 e il 66, questa è l'età d'oro, prima di diventare qualcos'altro. Sto parlando della surf music cosiddetta. La surf music è un genere che poi altro non era se non una sorta di rock and roll, forse lievemente più bianco, ecco, un rock and roll sbiancato a cui veniva tolta la componente nera a favore invece di queste vocalità molto bianche, armonizzate, e con la grande rivoluzione rispetto al rock and roll di questo suono della chitarra elettrica, che in qualche modo subisce un processo di riverberazione e un'applicazione di echi molto particolari a nastro, a molla o a unità, appunto, riverbero, come quella che creò la Fender, creando un suono di chitarra inconfondibile che appunto definirà il suono della chitarra surf. E allora da questo punto di vista andiamo ad ascoltare una colonna sonora indicata da Luigi tra le sue tra i suoi pezzi da 90. Non tutti forse la conoscete, è un progetto molto interessante. Loro sono i Sandals e questo è Theme from Endless Summer.
Thank you.
the Sandals, Theme from Endless Summer, che come potete sentire appunto con queste chitarre in evidenza, un brano molto molto interessante, registrato, facciamo un attimino di storia, poi ti cedo la parola. Allora, si tratta di, in realtà, di un brano contenuto nell'album di esordio dei Sandals intitolato Scrambler, stampato nel 1964 per la World Pacific e registrato nei World Pacific Studios di Los Angeles, California, come la maggior parte dei dischi importanti di surf music californiana registrati nel periodo. Cosa succede? Che nel frattempo, tra il 64 e il 66, la produzione dura più o meno 2 anni, Bruce Brown gira appunto il documentario dedicato al surf, The Endless Summer, di cui magari tra poco ci parli un pochino tu, da appassionato di surf oltre che di chitarre surf, e in qualche modo quindi l'intero LP Scrambler viene ristampato con il titolo questa volta Original Soundtrack The Endless Summer, e in questo modo arriva fino a noi, anche se poi non è mai stato ristampato in tempi recenti, quindi giusto qualche brano, questo brano incluso in qualche collezione, ma per lo più si trovano dei vinyl rip di questo brano. Che ci dici a proposito, Luigi?
Beh, allora, il film The Endless Summer è il primo film serio sul surf, dopo una serie di film più o meno stupidissimi che cavalcavano la moda del surf. Questa è la prima trattazione seria sul fenomeno sportivo ed è accompagnato da questa colonna sonora dei Sandals, strumentale, perché la musica surf comincia con l'essere strumentale e poi con i Beach Boys diventa anche musica vocale, quindi legata a questa sonorità della chitarra che già abbiamo descritto prima. Il tema è solo apparentemente banale, però sfido chiunque a rappresentare in maniera più potente lo sciabordare delle onde e appunto l'effetto che dà il surf, rappresentarlo in maniera musicale. Secondo me questo è probabilmente il risultato massimo di tutta l'ondata della surf music.
Assolutamente sì, molto molto interessante, devo dire, tutto l'album è bello, gioca su registri molto interessanti. Tra l'altro i Sandals, come altri progetti, mi ricordo i Lively Ones, i Bahias per esempio, progetti tutti discograficamente attivi tra il 62 appunto, The Ventures, e il 66, avevano anche questo lato, in qualche modo coltivavano anche il lato esotico, dico io, del surf, cioè appunto questi brani con un'andatura in 4/4, moderato, molto molto sincopato, molto hawaiani anche nell'uso di questa chitarra in slide e in questo tipo di figurazioni chitarristiche. Perciò non solo il surf a carrello, diciamo, Dick Dale, i Lively Ones, i Wailers e tantissimi altri gruppi del periodo, ma anche queste sfaccettature, soprattutto l'etichetta World Pacific, che non a caso ha stampato prima di stampare surf music una marea di dischi cosiddetti di exotica, quindi di musica strumentale che aveva a che fare, come sappiamo, con anche le musiche indigene delle isole dell'arcipelago polinesiano, eccetera eccetera. Dal miscuglio di queste robe esce fuori un suono molto interessante, direi, negli Stati Uniti dei primi anni 60.
Assolutamente, che poi perché a volte si fa il processo inverso, è stato il suono della surf music che ha influenzato lo spaghetti western e non il contrario.
Questa è una bella affermazione che non è assolutamente campata per aria, visto che eminenze grigie della chitarra elettrica in Italia, uno per tutti, penso a Enrico Ciacci, ad esempio,
Bruno Battisti da Mario,
che era più sulla classica, ma ha dato qualcosa anche lui, Alessandroni, Pino Rucker e tantissimi altri chitarristi elettrici italiani.
Il suono voluto e portato avanti da Morricone, il suono di chitarra elettrica, si rifaceva chiaramente al surf.
Sì, sì, sì. Beh, Ciacci ricordava di essere stato il primo a portare una Fender Jaguar in Italia con annessa unità riverbero della Fender, di quelle che si mettevano per terra e si toccavano col piede, che tuttora fanno andare in brodo di giuggiole i collezionisti e i musicisti di surf. Bene, bene, andiamo avanti. Questo è un momento un po' quello più rock, infatti, come vi dicevo, questo è il momento in cui Luigi ha tolto fuori anche tutta la sua componente rock forte. E allora, dopo il surf di The Sandals, andiamo ad ascoltare una bomba di rock psichedelico. Questi sono gli Spirits e il brano è The Moving Van. Thank you. Moving Van, Spirit, dalla colonna sonora del film Model Shop, girato da Jacques Demy nel 1968. The Spirit, Spirit senza l'articolo The, Spirit e basta, era in pratica il gruppo di Randy California, diciamo che era insomma nel quintetto, era un pochino il nome più conosciuto, nonché uno degli autori di questo brano, che in realtà è scritto da tutti e cinque i componenti del gruppo, e fu registrato nel 1968 e in realtà rimase per tantissimi anni inedito, finché un'etichetta tra l'altro legatissima proprio anche al recupero dei suoni surf e dei suoni un pochino più selvaggi dagli Stati Uniti degli anni 60, la Sundazed, ha appunto pubblicato l'intero album con una serie di brani che nel film si sentono e anche altri che nel film proprio non compaiono, ma che in qualche modo sono stati compilati comunque all'interno di questa collezione. Devo dire che con Spirit, questo brano e questo film mi sono trovato di fronte a una delle prime vere belle scoperte di questa tracklist, cioè devo dire che non conoscevo né il film né la band, o meglio dopo ho scoperto che la band la conoscevo ma non ero proprio ferratissimo.
E beh, qui devo ringraziare però la mia amica Marta Pala, che cura la serie,
che
la
salutiamo,
serie, la serie Kino Clan, è stata lei per prima a segnalarmi il film e la colonna sonora. Qua siamo in piena ondata psichedelica, assieme ad esempio al coevo Toby Dammit, il film di Fellini dello stesso anno, all'interno di Tre passi nel delirio. Quindi si diceva sottogeneri del rock, perché chiamarlo semplicemente rock, insomma, è un po' restrittivo per questa musica clamorosa. Insomma, qua c'è una conoscenza musicale non indifferente comunque, e si mostra
sì,
all'interno di...
Molto interessante tutta la colonna sonora che ho ascoltato con attenzione, mentre non so niente del film. Cosa mi dici a proposito
di
Model Shop?
Il film è appunto, come dicevo, è uno di quei film dell'ondata psichedelica. È un film fatto da Jacques Demy in America. Quindi potrei consigliarlo, abbastanza interessante come fotografia dell'epoca, però cinematograficamente diciamo fra i... è un onesto prodotto alimentare, chiamiamolo così.
Molto bene, molto bene. Bene, proseguiamo in questo percorso interessante. Non prima approfitterei tra l'altro di salutare due bei ragazzi che ho qui di fronte a me nel vetro, baffuti, due compositori simpatici che si chiamano Stefano Tore e Massimo Di Paola, che saluto, ciao cari, qui presenti per seguirsi la trasmissione, e tra l'altro coinvolti nella fase finale del Festival Creusa de Ma, musica per film, che è partito oggi a Cagliari attraverso la masterclass Suono nel Cinema stamattina, molto molto interessante, insieme a Filippo Porcari e Gaetano Musso, e che da qui a domenica 11 appunto affronterà diversi corsi di formazione, proiezioni, incontri con musicisti e registi, fino a quando domenica 11 all'interno dell'auditorium del Conservatorio di Cagliari ci sarà questa esibizione finale dei 5 corsisti, che in qualche modo le cui composizioni sono state selezionate da Pier Santi e segreteria diciamo di Creusa de Ma, per essere eseguiti dal vivo all'auditorium del Conservatorio con la direzione dello stesso Franco Pier Santi, e sono molto felice appunto che alcuni di questi amici intervenuti per questa questione siano anche qui già a seguire la trasmissione. Vi terremo informati assolutamente sugli sviluppi di questa bella finale di Creusa de Ma, e ovviamente agli amici cagliaritani siete tutti invitati a partecipare a questi appuntamenti. Detto ciò, poteva mancare la black music all'interno di una scaletta di Luigi Frassetto? No, e lo facciamo con una bomba atomica. il sound di Mr. Quincy Jones, The Q. Quincy Jones e la sua orchestra. Il brano è composto, arrangiato e condotto in studio dallo stesso Quincy Jones, e i musicisti partecipanti vedono nei ranghi i soliti noti, diciamo, cioè quei session musician, quei studio musicians che abbiamo imparato a conoscere qui su Cinematica, da Carol Kay, la signora del basso, a una serie di altri turnisti, chiamiamoli così, d'eccezione, sempre presenti nelle colonne sonore di Quincy Jones, tra gli altri. Il brano è molto interessante, si chiama Slum Creeper ed è tratto da una delle colonne sonore di Quincy degli anni, della fine degli anni 60. Il film è The Lost Man, l'uomo perduto, girato appunto nel 69 da Robert A. Arthur, è pubblicato dalla Uni Records come album nel 69 e ristampato solo dalla Uni Records negli anni successivi, mai più ristampato. Un lavoro molto interessante, vero Lu?
Certo, beh, questo è uno di quei tantissimi film che l'attore Sidney Poitier si ritrovò a girare all'indomani del successo della Calda Notte dell'Ispettore Tibbs, sempre musicato da Quincy Jones. Quindi questo film riproponeva la coppiata ed è uno dei primissimi casi di quella che si può definire la blaxploitation.
Sì, infatti, che da quel momento diventerà un fenomeno concreto, cioè per gli, per gli spettatori, gli ascoltatori che non lo sanno, abbiamo definito come, non noi, ma l'etichetta blaxploitation, blacks exploitation, cioè sfruttamento dei neri, che in questo caso però non come una cosa negativa, ma come una cosa quasi positiva. Cioè in un momento in cui nella produzione cinematografica americana gli attori e le attrici o le maestranze in generale di colore avevano un ruolo molto limitato, parte una serie di film più o meno validi, più o meno interessanti, sicuramente sempre dalle musiche straordinarie, che in qualche modo sono girati, interpretati, scritti, musicati e diretti da persone appartenenti agli afroamericani. Quindi una vera e propria exploitation del black, che appunto dà risultati come Shaft il Detective, ma anche appunto questo The Lost Man, che sicuramente lo precede,
o come Coffee,
esatto,
giusto per citare gli esempi migliori.
Diciamo che nella fine degli anni 60 film come questo, La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs e altri, uniscono però all'elemento della lotta si affrancano dall'elemento puro del crime, quindi detective, ladro, sbirro, poliziotto e rapinatore, per parlare invece di argomenti più sociali, sia nel film The Lost Man che in, ad esempio, in The Heat of the Night. Lo sfondo è assolutamente quello del razzismo nel sud degli Stati Uniti e di come in qualche modo questi primi giovani afroamericani in qualche modo reagiscano alle brutture degli Stati
sono
Uniti.
Sono film di denunce, sono film di Black Pride.
Pride, bravo, infatti, più che Black Exploitation. Molto bene. E nello stesso periodo, in realtà no, pochi anni dopo, cioè nel 71, torniamo in Europa in questo caso, mentre entriamo nell'ultimissima parte di trasmissione, Ennio Morricone collabora invece con uno dei suoi registi preferiti al di fuori dell'Italia, ovvero Henri Verneuil. Verneuil che gira diversi film molto interessanti, molti interpretati come musica da Ennio Morricone. E allora uno di questi film è interessante, sicuramente è Le Casse, da noi conosciuto come Gli Scassinatori, e devo dire una colonna sonora davvero riuscita di Morricone, una delle prime in cui il nostro, tra l'altro, non ha paura di flirtare col soul jazz, che è un genere che noi qui amiamo tantissimo. E allora, Morricone e il soul jazz, vi direte, non sembrano delle robe molto compatibili? Questo lo dite voi. Thank you. Morricone, orchestra, Edda Dell'Orso, voce solista. Il brano è Ma non troppo erotico. Sentite che titolo, sentite che cadenza, sentite la voce di Edda, una cosa meravigliosa. La sezione ritmica di Restuccia Giovanni Tommaso. Non sappiamo molto altro dei musicisti coinvolti, purtroppo. Con Morricone era sempre difficile avere i nomi degli studio musicians. Ma una colonna sonora, vi dicevo, molto molto riuscita, quella per gli scassinatori, The Burglars, o Le Cass, appunto, girato nel 71 da Verneuil. Che dire di questo brano? Mi hai proposti altri di Morricone, ma mi sono sentito di scegliere questo.
Beh, anche perché poi è in linea con la, diciamo, atmosfera da cool jazz che ci siamo dati stasera. E poi ritornano anche alcuni dei nostri attori feticcio, Jean-Paul Belmondo, che abbiamo già visto in Abu de Souffle, che ritorna qua negli Scassinatori, esatto. Assieme a niente po' di meno che Omar Sharif. Insomma, esatto. Un altro film assolutamente da riscoprire. E poi la colonna sonora, ragazzi, questa sezione Fiati, sì. Cosa dire?
Ma devo dire che poi, come dicevo prima, la liaison tra Morricone e Verneuil è stata veramente ottima. Ha prodotto film molto forti, ma alcuni, penso a Les Serpents, penso a Il poliziotto della brigata criminale, Paura sulla città, dove Morricone tra l'altro ha lavorato in maniera puntillistica, in maniera decisamente meno easy di questo film invece in altri film di Verneuil. Però sempre delle combinazioni molto molto interessanti, sia dal punto di vista cinematografico che musicale. Bene, dobbiamo correre un pochino di più, che sennò qui non ce la possiamo fare. E allora prendiamo una boccata d'aria in questo modo. La presentiamo questa o la conoscono anche le pietre?
Qua non si può neanche parlare, si può solo piangere.
Qui si può solo piangere. Signore e signori, maestro Fiorenzo Carpi, stiamo ascoltando Pinocchio, birichinata dalla colonna sonora eccellente dell'altrettanto eccellente sceneggiato Rai, diretto da Luigi Comencini nel 72, Le avventure di Pinocchio, con Nino Manfredi, il Gina Lollobrigida, Franco e Ciccio, e una serie di maestranze non indifferenti, per uno sceneggiato che ricordo perfettamente.
Chi può dimenticarlo, di quelli nati fra gli anni 70 e 80, esatto. È stata una colonna portante della crescita e della formazione.
Sì, assolutamente, anche perché appunto originariamente messo sul mercato nel 72, ma io appunto l'ho visto, io avrò avuto almeno 5-6 anni, quindi nel 77-78,
ha avuto diverse repliche.
Diciamo che esatto, veniva replicato costantemente, credo anche fino a tempi abbastanza recenti.
Anche perché era un prodotto di una qualità eccelsa, siamo stati nostalgici. Ha ragione molte volte durante questa puntata, e anche stavolta è il caso di dirlo, era un prodotto di quelli che adesso non vengono più fatti, cioè rendiamoci conto che specialmente nella versione sceneggiata più che nella versione film veniva dato molto spazio al gatto e alla volpe, che erano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
sì.
Poi con Geppetto, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida come la fata turchina, e poi Fiorenzo Carpi, grandissime musiche, se proprio si vuole rendere in musica l'idea di questo disgraziato di un bambino che se ne fugge dalle, sì. Dalle grinfie del povero padre, o meglio dalle cure del povero padre, ecco il grande Fiorenzo Carpi con questo forte piano, potremmo definire, adesso non lo so, chiediamo aiuto agli
esperti.
Ma adesso
riascoltando bene direi che c'è una, cioè Carpi è impegnato col suona il tema sul pianoforte, ma sotto mi sembrerebbe che suoni un vero e proprio clavicembalo, un arpsicordo
o un tac piano,
poi chiederemo anche ai nostri amici compositori, e più ci vorrebbe Andrea Schirro col suo orecchio magico per gli strumenti antichi.
Comunque assolutamente ragazzi, qua siamo nella storia, c'è poco
qui
da
siamo
dire.
Nella storia, sì. Con un disco che tra l'altro fu stampato già originariamente dalla CAM nel 72 e poi ristampato in CD con edizione espansa nel 91, ma il vero capolavoro l'ha fatto l'anno scorso la Digit Movies di Luca De Silverio, stampando un triplo CD contenente tutto quello che è stato registrato, compreso Manfredi che canta a cappella il brano, roba incredibile, piuttosto raro, edizione limitata a 500 copie, ma come dire, anche le musiche di questo sceneggiato, quindi sono state salvate per sempre nella memoria collettiva. Restiamo in Italia, restiamo negli anni 70, questo è il mio anno, il 73. Rizzo Ortolani, un altro nome che Luigi ha, di cui Luigi ha riempito i palinsesto di questa sua tracklist, col piccolo problema, tra virgolette, che tutti gli altri brani che aveva scritto io li avevo già mandati nelle precedenti puntate. Questo perché qui Ortolani è piuttosto considerato.
Vabbè,
ovviamente.
Però rimane questa qua che è una bomba clamorosa.
Però rimane questa bomba che è di difficile reperibilità, sia perché a suo tempo fu stampata solo su un raro 45 giri della CAM, ma per fortuna ci ha pensato Marco Dubaldo della Cinedelic a compilarlo in una spettacolare collezione dal titolo Attori a mano armata, quindi questo vi fa già capire che l'ambito è quello del poliziesco. E allora, con l'intoccabile Mr. Cliff, questo è Rizz Ortolani. Allora, un po' Isaac Hayes, ma sì, un po' anche tanta Italia.
In realtà c'è moltissima Italia, perché lui cose del genere le aveva già fatte 10 e più anni prima.
Assolutamente.
Okay, adesso, opinione personalissima, Rizz Ortolani, grande compositore, ma soprattutto il più grosso arrangiatore e orchestratore che il cinema italiano abbia avuto.
Beh, insomma, affermazione potente.
Però secondo me sì, specialista del colore d'orchestra, perché qua l'abbiamo sentito sui fiati, ma
sì,
anche sugli archi, sui,
no,
sui
vero,
temi d'amore. Era,
è vero,
veramente,
è vero,
ha prodotto
era...
cose eccellenti. Spesso che servivano film di dubbio valore, e questa è stata la sua sfortuna rispetto a nomi più grossi come Morricone, appunto.
Ad esempio.
Però sempre composizioni di altissimo livello.
Certo. Beh, questo l'intoccabile Mr. Cliff, come vi dicevo appunto, raro 45 giri della CAM stampato nel 73, poi ricompilato da Marco Dubaldo nella fondamentale Attori a mano armata, insieme anche ad altri pezzi piuttosto rari. Il tutto per la colonna sonora del film Si può essere più bastardi dell'ispettore Cliff, girato nel 73,
ecco,
da Massimo Dalla Mano. Appunto,
il titolo dice tutto.
Il titolo dice tutto, era sicuramente un B-movie di ambientazione criminale. Figli, appunto, dicevamo, in quello strano cortocircuito tra East e West, tra parti del mondo, di questo momento in cui si cominciano a buttare i film di crimine, diciamo, da una parte e dall'altra, sbilanciandosi a volte sul versante dei criminali, a volte su quello della polizia, ma più o meno le storie seguivano questi fili e le musiche in qualche modo venivano orchestrate di conseguenza. Abbiamo un ultimo riferimento alla musica del presente, della quale Luigi ha fatto una serie di selezioni, ma che in questo caso, in questa prima parte, in questo speciale Listener's Choice dedicato agli ascoltatori, ho ritenuto di non inserire in maniera eccessiva, se non per quanto riguarda questo brano che andiamo ad ascoltare adesso. Si tratta tra l'altro di un film molto interessante, girato da Larry Clark nel 95, dal titolo Kids, di cui magari parliamo tra poco. Un film indipendente, abbastanza importante anche dal punto di vista del cinema indipendente americano, e la cui colonna sonora rispecchia appunto questo percorso indipendente, essendo affidata a gruppi seminali come penso ai Sebado ad esempio, ma anche a un'incarnazione di, del leader dei Sebado, Lou Barlow, a una sua seconda incarnazione che è il progetto The Folk Implosion, che tenne banco, se non ricordo male, per qualche anno, dando alla luce forse un album e qualche serie di singoli ed extended playing, ma soprattutto vengono ricordati proprio per la introduzione in questa colonna sonora. Allora andiamo ad ascoltare un loro brano dal titolo Jenny's Theme. Allora, atmosfere lo-fi, chitarre sature distorte come una sega elettrica, battuta bassa, questi sono i Folk Implosion di Lou Barlow e John Davis. Che mi dici a proposito del film Kids e di queste musiche dei ragazzi?
Beh, il film rappresentava un ben determinato momento della fine del Novecento, ovvero sia di quello delle generazioni di ragazzini cresciuti con la paura dell'AIDS, che quando era un pericolo reale, anche perché se ne conosceva poco, era, insomma, si cominciava a diffondersi in maniera un po' frammentaria la consapevolezza di questo pericolosissimo male. E il film rappresenta anche una determinata generazione, la cosiddetta generazione del grunge. E infatti, prima dicevamo di come il jazz vellutato di Gaslini vestisse perfettamente Mastroianni e Monica Vitti, qua abbiamo queste chitarre alla Sonic Youth che sono perfette per la poster girl degli anni 90, che è Chloë Sevigny. Fantastica.
Ricordo anche una giovanissima e buonissima Rosario Dawson.
Assolutamente,
in quel film.
accoppiata vincente, ma Chloë Sevigny in particolare, sì, che ha segnato, insomma, per quella di Boys Don't Cry e altri film fondamentali degli anni 90, che è stata usata molto spesso proprio dagli stessi Sonic Youth nei loro video, perché ragazza non di bellezza canonica, ma che bucava il video come poche e che rappresentava perfettamente quelle che erano un po' le contraddizioni e le inquietudini della cosiddetta generazione X.
Sì, comunque è un film dalle tinte forti che ricordo ebbe anche una certa coda di,
sì,
shock.
Assolutamente, sì, perché insomma è un film che non le manda a dire.
Sì, ne succedono un po'. Comunque un film da recuperare sicuramente, per stomaci forti, ma assolutamente da recuperare. Bene Luigi, allora siamo arrivati alla conclusione. Io sotto di me faccio partire l'ultimo brano. Che è un bel brano per chiudere questa incredibile selezione che hai fatto. Si tratta del brano The Final Transformation, dalla colonna sonora di un cult movie assoluto, ovvero Altered States, Stati di allucinazione, girato nell'80 dal grandissimo Ken Russell, con le musiche composte da John Corigliano, che poi è un compositore, ho scoperto essere un compositore in realtà molto attivo nell'ambito della musica classica, che solo in questa occasione si è dedicato alla musica per il cinema, ottenendo tra l'altro una nomination all'Oscar con questa stessa colonna sonora e con l'orchestra però diretta in questo caso da Christopher Keane.
Assolutamente, era un compositore di estrazione classica, un compositore contemporaneo, John Corigliano, che tra l'altro per questa particolare colonna sonora, che serve a vestire un film che definire psichedelico e riduttivo, si è rifatto a quanto di meglio la musica contemporanea abbia prodotto a livello sperimentale, ispirandosi in particolare a Penderecki, che inventò dei segni, diciamo dei codici non convenzionali da inserire negli spartiti quando voleva ottenere particolari effetti o particolare sonorità dall'orchestra. Lo stesso fece di sua invenzione John Corigliano per questa partitura, con risultati che insomma,
sentiamo
voi,
sotto
che
di noi
sì, potete...
di una certa inquietudine. Vi invitiamo a riscoprire la colonna sonora e il film Stati di allucinazione, Altered States. Il disco fu stampato originariamente dalla RCA Red Seal nel 1981, ma è stato anche recentemente ristampato da diverse etichette discografiche. Bene, prima di allora terminare con l'ascolto di questo brano, volevo salutare Luigi e ringraziarlo per essere intervenuto a questo primo Listener's Choice di Cinematica.
Sono io che ringrazio voi.
Alla prossima, fratello. Vi ricordiamo che le repliche di Cinematica domani, giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20, e sempre da domani sera disponibile anche il podcast. Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Love, love, bang, bang.
Cagliari Social Radio vi ha presentato Cinematica, suoni da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.